Sì, mi raccomando, mettetelo da parte questi 50 centesimi, metteteli da parte. Perché? Perché è quanto spetta a ognuno di noi per pagare l'Alitalia. Cioè, praticamente dice, diamo 300 milioni all'Alitalia. Ecco, praticamente anche bambini, anche quelli appena nati, anzi, forse ci vorrebbe qualcosa in più, no? Perché non sono mica 60 milioni. Ma, no, per pagare, per tirar su, per tenere su l'Alitalia, ognuno di noi ha... sì, questo, mettetelo lì, eh? Perché tanto prima o poi ve lo chiedono, o comunque ce lo fanno pagare a noi. Ah, beh, però siamo contenti, si tiene su l'Alitalia, così no, non cade giù, eh? Beh, insomma, c'è dei passeggeri a bordo, vero? Io questo me lo metto da parte per l'Alitalia, ecco, ho detto qui... Sono tranquillo, ho contribuito anch'io, anche voi, mi raccomando, tutta la famiglia, ognuno, vecchi, bambini, contenti? Siamo tutti contenti, cosa vuoi che sia, 50 centesimi, 50 oggi, 50 domani, Ma sei andato a fare carburante, non dico benzina perché poi quasi quasi il gasolio è peggio della benzina, dico carburante, Hai visto che roba? Di altro che 50 centesimi, vabbè, conviene più l'Alitalia. Allora, ciao cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, che si fa? Siamo qui, tante cose, ma leggiamo qualcosa, come facciamo sempre all'inizio, delle cose che voi avete scritto e... Oh, e che lascia oggi? E che la si è messa in testa? La testa, un gattino, ieri c'era il gufo, ora, questa è la settimana degli animali, è animalista, vedi, guarda, bellino però il gattino, ma che miagola anche, sì, fa sentire, insomma, va bene, non glielo dite, ma insomma, perché poi, sai, i gattini sono buoni e bellini, ma poi se si imporriscono, graffiano, all'improvviso, anche senza volere, poverini, madame, è bellino, quel visino, quel musino, che sembra proprio un gattino. Vabbè, dunque, allora, leggiamo. A casa mia, allegri, stanno allegri, le rondini è quasi un mese che si vedono, mi scrive Ele. Ma e io come mai l'ho vista io? Perché non sto allegri e senza rondini non sono nemmeno allegro. Vabbè, poi ecco il gufo ha avuto molto successo ieri. Ah sì? Infatti Ilaria mi scrive, ciao G, è stupendo il gufo sulla testa della tua valletta, dove l'hai trovato? Io li colleziono i gufi, ciao Ilaria, eccolo qui, ce l'ho qui, dove lo trovo? Non mi ricordo dove lo trovo, se mi ricordassi, ma non me ne ricordo, guarda. Che verso fanno i gufi? Tutto mio, questa è la civetta. Vabbè, e non basta, ce n'è anche un altro, perché pare che le collezioni di gufi vadano per la maggiore. Ciao G, mi garba un monte quel gufo che sta in testa alla testa. Io faccio collezione di gufi, glielo daresti il mio nome? Baci Chiara. Come si fa a chiamare Chiara un gufo? Qui ci sta di tutto, dai Godzilla, gatti, gufi, ma sì, venite animali, ecco, Chiara, ti chiamerà, tu è una gufa, si chiama Chiara, adesso perché negare a Chiara questa, ora vola via, è andato via, ah, vabbè, allora, si chiama Chiara, trovatemi un nome anche per il gattino, che te lo dico alla fine, dunque, poi, ciao G, però tutte queste collezioni di gufi, non lo sapevo. Sono Paolo, ma quanti interessi t'hai? Davvero? Che hai visto ieri la cometa, vero? Tu sei, sì, l'incunabolo, tu sei un vulcano erutto, sono sempre speranzoso, in speranzosa attesa di un tuo commento al filmato in DVD che ti ho mandato. E dice, guarda, non sono riuscito ancora a vederlo, perché guarda, le cose sono tante. Ti sembra, ma anche nella vita, voglio dire, anche il tempo libero. Ma tu sapessi com'è pesante il tempo libero? Oh, andare di là, dove ci pare. Guarda, quasi è meglio il lavoro, avrai 8, 10, 12 ore al giorno, almeno tu sai dove andare, tu stai lì, eh? No, invece uno tu c'ha tempo libero e tu vai di qua, tu vai di là, tu ripari il tempo libero, e allora non ho avuto tempo di vedere, ma lo guarderò, quel DVD. Certo, dice, capisco che una poesia su carta sia più immediata, e vedi, le cose si leggono più facilmente, e invoglia ad essere notata rispetto a un freddo DVD, ma credimi, si può fare poesia anche con una videocamera, magari io non ci sono riuscito, ma su carta o in video contano comunque i sentimenti e le emozioni. Ciao, grande G. Certo, ma certamente, hai ragione. Anzi, se uno riesce a essere poetico e efficace anche con la videocamera, non solamente buttando giù delle parole. Vabbè, insomma, tutto è facile e tutto è difficile allo stesso tempo in questo settore. Poi Sblindo invece mi scrive, il problema non è che arrivino i romeni, ma che non si rimandino a casa quelli che delinquono o non si sistemano entro 3 o 4 mesi, come prevede una norma comunitaria. È l'argomento del giorno. Non fai che senti parlare di sicurezza e all'Italia, romeni e romani, perché poi questa è l'estate a Roma. Pare che ieri sera ci sia stato un ballarò con Rutelli contro Alemanno contro Rutelli, molto, no, non l'ho visto, stavo al computer, non l'ho visto, quindi insomma no, praticamente che? Niente, stavo vedendo la mia ora di ieri, la mia trasmissione di ieri, sai, arrivo lì e dico, ma guardiamo, naturalmente vado sul sito apposito, www.perilg.it, sì, ma poi anche sul mio blog, ciaog.spazioblog.it, e poi mi guardo la mia puntata e magari mi perdo anche qualcosa che può essere interessante. Pare che se le siano dette di tutti i colori, insomma un dibattito acceso fra i due contendenti per il comune di Roma. Vabbè, d'accordo, come dire, non si fa che sentir parlare di queste cose. L'Alitalia mi è proprio venuta a noia, invece il fatto della sicurezza mi fa rabbia, perché è una cosa a cui si doveva pensare molto prima, molto, ma molto, molto prima. Dunque, sondazio del missionario laico. Va a vedere, chi mi scrive questa email? Luca. Ciao Gia, riascoltando un sondazzo del 2004, hai pescato una volta un missionario laico di Padova, a cui hai telefonato anche un'altra volta. Nella prima volta in cui hai fatto il sondazzo lui affermava, tra l'altro, che le donne sono come le vacche, vogliono sempre e solo mettere in mostra le poppe. È vero, mi ricordo di questa cosa. E poi diceva che non si devono lamentare se l'uomo le violenta. Già, sì, ma che testa di carota, che testa di carota, vero? E se la sono andata a cercare, ecco. Dunque, ha citato anche il proverbio, uomo dove si perde fra il buco del piscio e il buco delle merde. Fantastico, vabbè, era un personaggio, sì, voglio risentire anche io, volevo ritrovarlo, ce l'ho, però chissà dove ce l'ho. Insomma, praticamente sì, missionario laico, sì, me lo ricordo, peggio dei più violentatori di donne. Allora poi ancora, ciao grande G, sono David Mancini, per gli amici Rmancio, sono della provincia di Pisa, esattamente Lorenzana. Ti ho già scritto qualche volta per farti i miei complimenti, ora fammeli anche a me, se no a senso unio la osa. Ovviamente scherzo, ti saluto carissimo, fammi un po' di pubblicità. Il sito del mio gruppo è www.8k.com, ecco, così vai, andate da questo sito, e c'è anche il blog, dice www.myspace.com/ichiudenda, ecco, dice, si accettano anche inzurti. E poi ancora Alberto, quello di quella bella mail di ieri in cui si parlava di quadri, mi dice: perdona l'invadenza, volevo anche chiederti se mi consiglieresti la lettura del 300 novelle di questo autore fiorentino, Franco Sacchetti, del XIV secolo, che ho appena scoperto. Saluti. Ma sicuramente sì. Ma ti puoi perdere il Sacchetti? No, tu vuoi perdere il Sacchetti? Oh, a proposito di Sacchetti, pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Beh, sono qua, e accanto a me vedete, Natella rovesciata, è giorno d'arte. Sì, però ecco, un'altra cosa che mi era venuta in mente, proprio da dire ad Alberto, che voleva un'immagine fotografica di quel quadro, di quei due poverini, dei relitti. Qualcuno mi ha mandato un sms e mi ha detto che quelli erano Prodi e Veltroni, ma io sinceramente li riconoscevo. No, dicevo, ma scusa, se tu ti vai a ritrovare la puntata, quella, su internet la trovi, quella puntata, ci sono dei bellissimi primi piani, potresti ricavarne un'immagine, no? Boh, vabbè, fate. Oggi, sì, il discorso era quello, ricordate ieri, interessante, quello della fotografia e della pittura, la differenza magari, o del quello che è successo da quando è nata la fotografia verso la metà dell'Ottocento a quello che è successo dopo alla pittura, che si è accorta che non poteva più essere fotografica, doveva dare qualcosa in più. Allora nascono gli impressionisti, nasce tutto tutto, arriva Picasso e cambia tutto, no? Benissimo, benissimo, benissimo. Quella che sto per farvi vedere potrebbe essere una fotografia, perché a me piace molto la pittura figurativa, devo dire la verità, la verità. Ci sono anche dei quadri astratti o contemporanei, cose, opere che mi possono piacere, ma quando la pittura raffigura una realtà è sempre più viva di una fotografia. Perché io queste cose le dicevo anni fa per radio, poi sentii in seguito che arrivò Sgarbi in televisione e disse le stesse cose, espresse gli stessi concetti, non perché l'avesse sentiti da me, intendiamoci bene, semplicemente perché è vero, la fotografia è morte, il quadro, l'arte, la pittura è vita. Che differenza c'è fra queste due cose? C'è differenza, vedi, per esempio, questa è una foto? È un quadro? Beh, non lo so. Se un quadro è vita, se una foto è morte, in che senso? Tanto ho messo un cornice, ragazzi. E poi non è una cornice, è solamente un telaio di una tela. Appunto, dicevo che avete mai visto una vostra fotografia di qualche anno fa, no? Voi guardate, quanti di noi, noi tutti abbiamo foto, ci vediamo diversi da come siamo adesso, più giovani, magari più ci sembriamo più ridicoli, guarda com'ero, no? Oppure dice, bei tempi, guarda com'ero. Quello che tu vedi in quella fotografia, com'eri, sei tu, ma non sei più tu, cioè sei tu morto. Dal momento in cui ti scattano una fotografia, tu sei ritratto in una fotografia, quell'immagine è morta, finisce lì, perché dopo non sarai mai più uguale a quella. Questo è un concetto vero. Io, per esempio, naturalmente, quando vedo queste fotografie antiche, vecchie, magari di persone dell'Ottocento o dei primi del Novecento, so che sono tutte morte quelle persone. Ma quelle persone non sono morte solamente perché sono effettivamente uscite dalla vita, morte, ma perché dal momento in cui quella fotografia è stata scattata, quella persona è andata, è morta. Quello che vediamo, c'è un'altra persona in vita. Noi non siamo più quelli lì, si è fermato il tempo e quel tempo lì è morto. Noi, la nostra immagine muore con il tempo, con il momento in cui è stata scattata la fotografia. Certe volte è bello avere delle fotografie che ricordino noi, persone care, però è anche molto triste. Mentre l'atto pittorico, il ritratto, il quadro che viene dipinto da un pittore, l'opera d'arte, anche se magari ultra realistica, quasi da fotografia, è sempre qualcosa di vivo, perché il pittore ci mette del suo, ci mette qualcosa che va oltre la pura semplice realtà. Non è lo scatto di un attimo, è il lavoro di un pennello che lavora tempo e interpreta in qualche modo sempre comunque la realtà. Quindi se tu vieni ritratto, in quel ritratto sei ancora vivo, sempre, e lo sarai per sempre. Se tu vieni fotografato, in quella fotografia sarai morto, ma non per sempre o dopo, no, un attimo dopo che la fotografia è stata scattata, sei già andato, quello non c'è più, resta un ricordo, infatti si chiamano spesso fotoricordo, no? Non si parla mai di quadri ricordo. Allora io, vabbè, fatta questa premessa, che è importante, perché ho sempre sostenuto questo, quando poi sentii Sgarbi che diceva le stesse cose, dissi, ah, però, ha ragione, l'avevo già detto io, ma non è una nessuno ha copiato nessuno, ovviamente, ci mancherebbe. Allora, qui abbiamo una tela, la vediamo da dietro, come sempre, io adesso la rigirerò. Non si tratta di un quadro né famoso né di un autore conosciuto, anzi insomma manco chi sia. Ecco, allora io giro la tela, la semplice tela, così senza nemmeno una cornice, ecco qua. E vediamo questa immagine, cerchiamo magari di non farla brillare, perché la luce non so, vedi, brilla, forse più in avanti è meglio. Ecco, allora, questa è un'immagine, direi, un po' triste, tanto per cambiare. Allora, che cosa vediamo qui? In questo quadro del 1961, perché vediamo la data, vediamo anche una firma, ma se dovessi dirti, sinceramente non saprei leggerla, ecco, non so di chi possa essere. Allora vediamo questa scena povera, questa scena, come dire, deprimente se vogliamo. C'è un'unica luce che è costituita da questa candela che sta su questa bottiglia. La bottiglia è talmente scura che quasi non si vede, ma la si intuisce perché la cera la modella, scendendo giù modella la bottiglia, quindi noi ci rendiamo conto che c'è una bottiglia che funge da candelabro e fa questa luce. Dietro è tutto nero perché ovviamente il nero significa che c'è solo quella candela, e quando accendi una candela in una stanza dove c'è la candela c'è un po' di luce e poi c'è tutto il nero, e quindi giustamente è tutto nero. Allora vediamo questa tavola su cui c'è questa bottiglia con la candela. Questa è una povera tavola con una scodella. Questa scodella è vuota perché vediamo che c'è un cucchiaio dentro, e vediamo tutto il cucchiaio, non è che ci sia la minestra, forse è già stata mangiata la minestra, forse no, forse non c'è mai stata, forse c'è la fame, e allora c'è anche un bicchiere, vediamo un bicchiere con le sue trasparenze, qui. Questo bicchiere però è orfano di bottiglia, perché questa bottiglia sorregge la candela, ma non c'è una bottiglia che possa essere utile per versarci acqua o vino o qualsiasi cosa nel bicchiere. Manca la bottiglia, c'è solo il bicchiere, forse è in una zona fuori campo. Però non c'è. Forse, probabilmente, non avevano una bottiglia, hanno riempito il bicchiere d'acqua dalla cannella e così l'hanno messo in tavola. Un unico bicchiere, un unico piatto per due persone. Miseria nera. E allora vediamo un gomitolo. Il gomitolo mi piace molto, questo gomitolo è molto bello. Io mi immagino che in giro ci sia un gatto e che lo punti molto spesso per cercare di prenderlo e giocarci, ma il gatto non si vede, forse c'è, forse non c'è. Il gomitolo è molto ben fatto, è molto vero. Dietro questo primo piano, ovviamente le figure importanti, per due figure importanti che sono il bambino e la vecchia. Allora vediamo una sorta di sproporzione, secondo me. La faccia della vecchia è tutto il suo corpo, tutto, insomma, va bene che il bambino è piccolo, è un bambino, però mi sembra sproporzionato, cioè un po' troppo grande la signora dietro, la nonna, e forse un po' troppo piccolo il bambino, forse volutamente, questo bambino potrebbe avere 6-7 anni, è molto magrolino ed è tutto reclinato su una parte, però non sta dormendo, ha solo un occhio chiuso ed è quello nella parte inferiore che poggia sul braccio sinistro. Qui vediamo le dita di questo bambino, le dita che sono qui e sono magrissime, sono quasi spettrali, quasi ossa, a confronto delle dita della nonna che vediamo qui, sono assolutamente più piccole e magre. Questo bambino ha un occhio aperto, guarda nel vuoto, c'è la fame, c'è la debolezza della fame, c'è una visione di un futuro incerto e forse nessun futuro. Questo bambino forse è malato, forse non sopravviverà al freddo perché fa freddo, la donna ha un cencio, ha qualcosa sulla testa, tanto caldo non fa, mica c'ha nel riscaldamento, c'ha una candela. E questo bambino fa abbastanza pena, si può pensare che voglia dormire, ma si può pensare anche che non abbia niente da mangiare e che la debolezza lo porti giù. La nonna stessa, la nonna non sembra tanto allegra, no? La nonna potrebbe essere anche lei lì addormentata, forse, ma io vedo più una espressione di rassegnazione e anche di rabbia per una situazione certamente non idilliaca, non bella, non ricca. Cosa manca in questo quadro? Che ritengo molto interessante, altrimenti non l'avrei portato. Ma mancano i genitori del bambino. Il bambino ce li ha i genitori o non ce li ha? Nel quadro non ci sono. Potrebbero essere fuori o da qualche parte o a lavorare, e aver lasciato il bambino alla nonna. Ma l'espressione della nonna, la vacuità dello sguardo del bambino, mi fa pensare che questi genitori non ci siano, non esistano, siano morti, forse. Tutto si può pensare, vedete? Questo quadro è vivo, è vita. Non è un momento, cioè, hanno fatto una fotografia e qui, questa è la scena. No, è molto di più. Qui possiamo entrare nella vita di queste persone, possiamo cercare di capire, entrare dentro e sentire proprio il freddo. Io sento il freddo di questa stanza. Sento il giramento di testa che ha questo bambino. Sento anche la rassegnazione di questa donna, così più grande di lui, così quasi una faccia, voglio dire, michelangiolesca, nel senso che Michelangelo faceva le persone tutte piuttosto grosse, nervolute, dalle proporzioni piuttosto ampie rispetto quasi alla realtà. E a quando si può far risalire l'epoca? Cioè, questo è stato fatto nel 1961, però il pittore, di cui non riusciamo a capire il nome, che cosa può avere pensato? Come, dove può aver ambientato questa cosa? A casa sua? Non so. È un fatto autobiografico? Comunque, secondo me più in là del 1961, probabilmente non nell'Ottocento, ma ai primi del Novecento, ma forse anni 20, 30, Boh, per come è vestito il bambino, si può pensare, e come è pettinato, si può pensare a un'epoca così. Diciamo, prima metà del XX secolo, che è il secolo scorso. E allora io vorrei chiamare questo bambino, però non so come si chiama. Vorrei dargli da mangiare, ma non posso dargli da mangiare, perché il piatto rimane eternamente vuoto. Il bicchiere forse ha dell'acqua dentro, e magari si beve per riempirsi lo stomaco quando non c'è da mangiare. Che cosa ha in mano, tra l'altro, non l'ho ancora detto, questo bambino? Vede, ha un fuso di quelli che servono per tessere, no? Li usavano, ne ho alcuni tra l'altro. Cosa vuol dire? Perché questo bambino ha in mano questo fuso? Ma io me lo sono chiesto e mi sono anche risposto. Perché ci gioca, ovviamente. E perché gioca col fuso? Perché non ha giocattoli. Questo bambino non possiede giocattoli. Quindi è costretto a giocare con quello che trova in casa, cose che vengono usate magari dalla nonna. Quindi con quel pezzetto di legno magari si inventa una spada, si inventa una qualsiasi cosa per la sua fantasia. E quel gomitolo potrebbe essere una palla che lui non ha. Insomma, un quadro, è proprio un quadro di indigenza, anche se di grande dignità. Manca tutto, ma questo quadro ci dice molto, molto di più, ci ispira più ricchezza di quanta ne mostri. E allora lo lasciamo lì, il bambino con la nonna. Forse si addormenterà, forse non si sveglierà più, e lei piangerà. Lasciamoli tranquilli, qui, eterni. Eccoci qua, ecco, perché purtroppo io entro davvero dentro, questo è il punto, entro dentro. Allora, ieri ho sentito casualmente una canzone che da tempo non sentivo, una canzone che io, devo dire la verità, tutte le volte la sento, ho un'emozione, mi dà un'emozione, perché voi sapete le vecchie canzoni napoletane, Cioè, io ho sempre pensato che la canzone più bella, il genere più bello di canzoni, tra le canzoni italiane, sia quello delle canzoni napoletane. Le canzoni napoletane sono il non plus ultra, specialmente quelle, no, soprattutto, anzi solo, quelle dell'Ottocento e dei primi del Novecento, quelle vecchie, quasi delle romanze, no? Perché lì c'è la poesia, c'è il sentimento, c'è la bella musica, c'è qualcosa che solo noi, ecco, siamo riusciti, non abbiamo scimmiottato a nessuno, noi in Italia, a Napoli in particolare, siamo riusciti a creare. Allora, passando dall'arte visiva all'arte auditiva, ieri ho sentito casualmente su una TV cantare Voce Notte, che è una delle più belle canzoni napoletane, o più belle canzoni in assoluto che siano mai state scritte. Anche perché è una canzone che è stata scritta su un fatto vero, su un'esperienza notevolmente amara del suo autore. Voce Notte risale ai primi del Novecento. Io la conobbi tanti anni fa, la cantava Peppino Di Capri, fra i tantissimi che l'hanno cantata, l'ha cantata anche Massimo Ranieri, insomma un po' tutti, senza parlare dei vecchi tenori, insomma. Subito mi piacque, E poi ho approfondito il discorso su questa canzone. La canzone è bella di testo, è bella di musica. Per esempio, no, vabbè, tanto per dire, l'accenno solamente, non voglio fare il cantante napoletano, assolutamente, fa così. Si sta voce, te sceta intanottata, mentre ta strigna, o sposo tu vicino. State scetata, si vo sta scetata, ma fa vedere che dormo sonnchino. Non gli vicino l'astro per far spia, perché non può sbagliare sta voce mia. E la stessa voce quando tutte e due scurnuson c'è, parlavamo con voi. Beh, tanto per accennarla, mi fa venire brividi solamente ad accennarla così. È una poesia bellissima e parla di un amore purtroppo finito per motivi di interesse in modo diverso. Cioè, lui va a cantare sotto le finestre, sotto la finestra della sua amata, la ragazza che ama, ma lei è su a letto con un altro, il marito. L'autore di questi versi, Edoardo Nicolardi, cioè chi è? Grande poeta, almeno a giudicare da questo. Ha avuto questa esperienza. Lui era innamorato di una ragazza, però l'amata andò in sposa per volere dei genitori di lei, e per motivi di posizione economica, a un altro uomo, un ricco 75enne, ha capito? Quindi lui, innamorato di lei, sapeva che lei stava lì, in casa, col 75enne, suo sposo legittimo, e lui va sotto la finestra a cantare questa canzone che ho accennato prima. È tristissima la cosa, ti macera proprio, ma il testo è bello, per cui vorrei leggerlo. Si sta voce te sceta e intanottata, mentre ta strigna sposa tu e vicina, state scetata, si vo sta scetata, ma fa vedere che dormo sonnachino. Non ghi vicino e l'astre per far spia, perché non può sbagliare sta voce a mia. E a stessa voce quando tutte e due scurnuse ci parlavamo con voi. Si sta voce te canta in tuo cuore, quella che non te cerca e non te dico. Tutto turmento è un lontano amore, tutto l'amore è un turmento antico. Se te vene la smania e vuole bene, la smania è vase, correre per vene, un fuoco che ti brucia con ma che, vasa ta kill, che te importa di me? Se sta voce che chiagna in tanottata, te sceta o sposo, non ave paura, vide che senza nomma serenata, dille che dorma, che sarà sicura. Dilla così, chi canta in tasta via, o sarà pazzo, o muore gelosia, sarà chiagnendo qualche infamità, canta esso solo, ma che canta fa? Bella, bella, ma ve la potrei anche tradurre, perché ci sono dei punti in cui difficilmente si riesce a capire il vero senso di queste parole. Se questa voce ti sveglia nella notte mentre stringi il tuo sposo vicino, stai sveglia, se vuoi stare sveglia, ma fai vedere che dormi pesantemente, che sei presa dal sonno o sonnochino. Non andare, non ghi vicino l'astra per far spia, non andare vicino alla finestra, le persiane, no? Per guardare, per far spia, perché non puoi sbagliare, questa voce è la mia. È la stessa voce di quando tutte e due, timidamente, scurnuse, ci parlavamo col voi, ci davamo del voi. Se questa voce ti canta nel cuore quello che non riesco a dirti e non ti dico. Tutto il tormento è un lontano amore, tutto l'amore è un tormento antico. Bella. Se ti viene il desiderio, la smania di amare e vuole bene, una smania di baci, correre per le vene, un fuoco che ti brucia, forte, baciati quello là, che te ne importa di me? Se questa voce che piange nella notte ti sveglia lo sposo, non aver paura, tanto è senza nome la serenata. Digli che dorma, che si rassicuri, digli così, chi canta in questa via o è pazzo o muore di gelosia, starà piangendo per qualche infamità, canta lui solo, ma che canta fa? Voce notte, ecco, ve la segnalo, una canzone che a me dà delle sensazioni, dei brividi, non so perché, perché forse uno si immagina, no? Si identifica, non so, in questo disperato innamorato, ma anche in lei, la ragazza costretta a sposare il 75enne. La musica è di De Curtis e i versi, ricordo, di Edoardo Nicolardi. Riprendiamo consuetudine con le canzoni, con le antiche canzoni napoletane. Persino D'Annunzio ne scrisse una, a Vucchella, scrisse il testo per una canzone napoletana, perché sono le più belle canzoni e più nostre canzoni, perché poi abbiamo scimmiottato tutto e di tutto e di più e di più e di tutto, ovviamente, ma le più belle canzoni italiane sono le vecchie, antiche, ma via, funicoli funicolà, Nasere Maggio, a Vucchella, appunto, Spingole francese, Io te voglio ben assai, O sole mio, Torna a Sorrento, ma sono Monastere Santa Chiara. Sono delle grandissime, enormi canzoni, che non hanno uguali, ecco, e Voce Notte fa parte, anche se una di quelle meno sentite, meno eseguite, secondo me, è forse la più bella di tutti, insieme a, che sei, Mare Chiaro, Vicino mare, facimmo amore, grandissime canzoni. Sarà perché io in qualche modo vengo dal sud e certe volte mi torna questo sfrigolio del sud, no, addosso, sì, perché bene o male, i miei antenati di là venivano, io sono della Magna Grecia, capito? Magna. E quindi queste cose le sento molto, molto, molto. E non tutte queste canzoni mi danno delle grandi sensazioni, ma spesso ti danno allegria, tipo, mi ricordo più, quelle che cantano sempre per fare allegria. Non mi vengono, ma ci sono anche delle grandi, belle e allegre canzoni napoletane. Bene, su questa canzone poi sono stati scritti dei trattati che insomma non tratto in questo momento, perché ora voglio trattare altri argomenti. Si sta voce, te scete, triste. Fermo. C'è il gattino che sì. Ha fatto la cacchina sulla testa e te non te ne sei accorta. Va bene, allora prendiamo il Corriere della Sera e La Nazione. Sì, dai, sì. E vediamo che cosa succederà. Cosa succede qua. Tu sei qua, ancora qua. Va bene, per rimanere in tema, sì. Yam, sì. Lifting al veleno. Milano, sequestrato il centro estetico dei VIP. Farmaci guasti o scaduti, sostanze pericolose iniettate per abbellire volti celebri della TV e dello spettacolo. Che belli, che brutti. Ecco, sì, ma è vero. Arrestati un medico falso e uno vero dell'istituto mesoterapico. Ma questi volti, noi vediamo questi cosiddetti VIP, insomma, le persone che si vedono in televisione. Io potrei farmi il botulino, no? Così manderebbero via un po' di rughe, un po' di grinze. Ma si vedono queste signore e signorine, no? Che certo, dopo un po' le vedi normali, poi le vedi tutte con, insomma, belle gonfie, perché più tu gonfi, più insomma, il palloncino, no? Quando il moscio è tutto pieno, è tutto grinzoso, tu lo gonfi e diventa bello spianato, capito? E si butta, e tu vedi queste tutte, questi zigomoni, fanno ridere un pochino, e del resto è, lifting al veleno, senti là, senti lì, A Livorno il traghetto si inclina, terrore in mare, in Liburna partito da Capraia, è stato investito da due violente ondate che hanno creato problemi di assetto. Tir sganciati, passeggeri contusi. Oh mamma! Smog, processate Martini e Domenici. Cos'è questa cosa? Eh? Chi ci vuol toccare? Il presidente della regione e il sindaco di Firenze? Eh? Come vi permettete? Permettetevi. Il PM Monferini ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della regione e del sindaco. Hanno preso misure che non servono a limitare l'inquinamento. Preso le misure, con il metro. Non so, io voglio andare subito a pagina 17, voglio vedere cosa, pagina 17, 19, 17, smog, ecco qua, chiesto il processo per Martini e Domenici. Sì, ma poi si insabbia tutto, per carità di Dio, quindi avrebbero preso misure inutili, cioè per caso le domeniche ecologiche. Gli amministratori regionali e comunali non hanno adottato i provvedimenti necessari per tutelare la salute pubblica. Oh, ma io ci sto a Firenze, la mia salute e quella dei miei cari, l'avete tutelata o no? Deliberando misure inutili e palliative che non hanno limitato l'inquinamento atmosferico da PM10 e da biossido di azoto. Ecco, questa è l'accusa. Questo motivo, secondo il PM di Firenze Giulio Monferini, è necessario rinviare a giudizio il Presidente della Regione Claudio Martini, l'assessore regionale all'ambiente Marino Artusa e i sindaci e gli assessori all'ambiente di sei comuni. Ah, non solo Firenze, Leonardo Domenici e Claudio Del Lungo per Firenze, Simone Gheri e Fabrizio Signorini per Scandicci, Florestano Pitossi e Antonio Moretti per Signa, Gianni Gianassi e Marta Billo per Sesto Fiorentino, Giuseppe Carovani e Alessio Biagioli per Calenzano e Fiorella Lunni e Monia Monni per Campi Bisenzio. Senti là, gli amministratori dei comuni devono rispondere all'articolo 674 del codice penale. Sì, ma io vorrei sapere quali sono state queste decisioni palliative, queste iniziative che non hanno fatto un bel tubo niente. Si sono rifiutati, Martini e Artusa si sarebbero invece sono accusati di essere rifiutati di predisporre il piano di risanamento per l'inquinamento atmosferico reso obbligatorio dall'articolo 8, eccetera, 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 eccetera. Però non ci voglio, io voglio sapere, secondo me poi si va sempre lì nelle domeniche ecologiche, perché quelli sono i palliativi. Io ho sempre avversato queste cose, perché tanto non servono a nulla e ti intralciano assolutamente la libertà di movimento, e questo non va bene. Vediamo il Corriere della Sera che cosa dice. Obama, 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 l'ha perso Obama, ma pur perdendo credo che abbia mantenuto il suo vantaggio. Obama Clinton, duello finale. Ah già, qui i giornali non lo sa, i giornali non lo sanno, sembra che lei l'abbia preceduto di 10 punti, come Berlusconi o Veltroni, più o meno, ma in Pennsylvania. Sì, lo sai cosa ha fatto la signora Clinton per avere più voti in Pennsylvania? È andata a tessere le lodi dei cacciatori. Sì, diceva, ricordo quando una bambina, mio papà mi portava a caccia, pum, e l'uccellino cascava, pa, e il daino moriva. Ah, che bello! Siccome la Pennsylvania è uno degli stati degli Stati Uniti forse il più armato, allora, ecco, probabilmente, ecco, sì, loro sono stati contenti e hanno votato di più. Ma io non sono mica contento, non sono per niente contento. Obama, Obama, Obama. Vabbè. Sì, no, chissà se Obama come Veltroni sbaglia congiuntivi, no? Non lo so. In ogni caso la Clinton però si è riportata un po' sotto, ma non è riuscita ancora a sopravanzare il vantaggio dei delegati che ha il buon Obama. Sì. Vediamo un po', maxi prestito per l'Italia, dubbi della UE. Il prestito. Il governo stanzia 300 milioni, io c'ho sempre. Ho sempre i miei 50 centesimi per... Ah, ecco qui. Stefano mi aspettava al varco. Questi sono tutti gli italiani che ci mettono i soldi. Noi ci mettiamo i soldi e loro li pigliano. Loro. Beh, insomma. Ma a che serve il prestito? Mi ricordo un'altra volta lo fecero per la Fiat, è vero? Serve? Serve a loro. Ma a noi? A noi serve la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Beh, oggi forse ho calcato un po' la mano, A guardare i messaggini, c'è gente sull'orlo del suicidio. Oggi c'è gente sull'orlo del suicidio. Prima il quadro desolato, poi la canzone di quel disgraziato va a cantare sotto la casa della sua amata che sta a letto con un altro. E poi che altro? Volevo parlarvi di un cantante che è morto. Sì, ecco, questo è Ivan Graziani. Sì, no, mi ero preparato anche questo disco qua, Mi ero preparato anche questo disco qua. Via, va su, Ivan Graziani è un cantante. No, Ivan Graziani dice, ma qui c'è scritto Anonima Sound. Eh già, questo voi dovete sapere, è il primo disco di Ivan Graziani, risale al 1967, perché successe che nel 1964 tre ragazzi, quelli che vediamo appunto in questa copertina, si incontrano all'università di Urbino, perché lavorano lì, no? Marchigiani, e così formano un gruppettino, lo chiamano Anonima Sound, e nel 67 arriva il primo disco, ed è questo. Uno di questi tre ragazzi è proprio lui, Ivan Graziani, ed è quello centrale. Vediamo se si riesce a inquadrare com'era lui, è quello centrale, Ivan Graziani, ecco. Vediamo anche in una fotografia dietro, in bianco e nero, è sempre quello centrale. Questi ragazzi che camminano, no? C'è appunto la storia degli Anonima Sound. Sono tre studenti universitari di Urbino, grafica, pedagogia e magistero. Pensa un po', tre cose. Insomma, gli Anonima Sound fanno questo disco. Tra l'altro, le canzoni erano scritte da Lovecchio e Vecchioni. Vecchioni scriveva la canzone, scrivi Vecchioni, scrivi canzoni. Vabbè, da lì poi succede che fanno qualche disco e poi finisce lì, insomma, l'Anonima Sound, e chi va avanti, chi no. Graziani va avanti, perché aveva i numeri per andare avanti, è diventato Ivan Graziani. Però questo disco è raro, se ne potrebbe ascoltare, come dire, un pezzettino appena, pezzettino. Dunque, il pezzo si intitola Fuori piove, ma poi dietro, il retro che ha avuto più successo, fu Parla tu. Parla tu, che in seguito, molti anni dopo, Graziani avrebbe ripreso e avrebbe cantata anche appunto al di fuori degli Anonima Sound. La chitarra di Graziani, ovviamente. Agli albori, grande Ivan. Grazie Ivan, grazie, perché qua si piange già abbastanza oggi. Va bene, allora, come dire, sono chicchine queste qua, disco introvabile, assolutamente introvabile. Ecco, e ora passiamo a, visto che siete, l'allegria anche pensando a Ivan Graziani che è morto, praticamente, insomma, regna sovrana oggi, e abbiamo anche il gufo che... Oh, ecco, abbiamo la lotta fra il gufo gigante e il Godzilla. Questi film giapponesi. Chi vince? Non lo sapremo mai. Allora, leggiamo. Oggi, qualche anno fa, Fred Buscaglione era primo in classifica con Guarda che luna. Nasceva oggi la Vespa, nasceva Shakespeare. Quante cose, Guarda che luna. Andiamo avanti. Oggi sapessi quanto mi stai sul chiulo quando ti bei del fatto che lavori un'ora solo al giorno. Sblindo, ti capisco. Sblindo non solo è bravo, lavora, ma poi lavora anche per noi, perché mette insieme tutte le puntate su internet. Bravo. Ciao G, per favore fai qualche telefonata, saluti da Luca, questo è sull'orlo del suicidio, non l'ho fatta, faccio domani. Secondo me il gatto c'era nel quadro, ma se lo sono mangiato. Ecco, avrei potuto dirla io questa cosa, è vero. Ciao G, lo sai che canti veramente bene in inglese? Veramente ho cantato in napoletano oggi, ieri in inglese. Potresti anche andare alla corrida. e sicuramente vincerai, sei un fenomeno, sì, da corrida, sai. No, ho detto, io accenno le canzoni, per carità. Il tuo programma è unico, una piccola isola felice di sincerità e umanità. Grazie. Prego. E poi andiamo avanti. Anche oggi il cielo è color piombo e dopo il tuo quadro ho voglia di fare come Tenco. Brrr, si ammazza, non mi sa... No, tele italiani, non morite. Se no, poi l'ascolto. Cala. Se vuoi morire. Ranieri, 57 anni e non sentirli. Canta mentre fa addominali sul palco. Che grinta, chi se ne frega. Sì, perché ho detto che quella canzone l'aveva cantata anche Massimo Ranieri. Cazzarola, che puntata triste. No, me ne ero reso conto anch'io, effettivamente. Un'altra così e mi viene la depressione. Oggi, ma faccio anche un po' ride, de Space Max. Senti, io faccio il che mi pare, tanto per... Oggi ho fatto una puntata interiore. Sì. Caro G, sono perfettamente d'accordo con te su pittura e canzone napoletana. Ecco, come dire, parliamo di cose serie. Le origini mie sono toscane, ma voce notte mi fa venire i brividi tutte le volte che la sento. Maci MD, meno male, non sono il solo allora. Film Metello con il giovane Ranieri e dai, nella scena della bara portata a spalle, dai, la bara giù per le scale della chiesa. Una di quelle di spalle è Giancarlo Bigazzi ragazzo. Oh, queste notizie mi fanno rabbrividire. Sì, addio Nini. Oggi che sei diventato leghista, guarda quello che sta accadendo oggi. Bossi l'aveva previsto 20 anni fa. Io sono diventato leghista, io tutta più leggo i lacci delle scarpe quando me le metto. Lancio, eccolo qua. Ecco, è un bellissimo sì. È un bellissimo sì, ecco, e con questo sì io e il gattino Silvestrino e la testina di caccola, testa di caccola, aspetta, aiuto, le caccole, vi salutiamo, ciao, a domani, ciao.
Ciao G.